tenere fisso lo sguardo su Gesù, raccomanda la lettera agli Ebrei. Significa tenere fisso lo sguardo su colui nel quale ci è dato nascere alla visione vera del volto di Dio, alla visione vera del volto dell'uomo nell'universo, alla visione vera dell'approdo ultimo. È la grande preoccupazione del Vangelo di Giovanni, l'ultimo dei Vangeli. A conclusione del primo secolo, cosa tramandare alle generazioni future che tengano ben fisso lo sguardo su Gesù, a partire anche dalla propria condizione umana. Dalla constatazione che c'è sempre una mancanza che accompagna l'uomo. E al contempo c'è sempre il desiderio di colmare questa mancanza. Nel Vangelo di Giovanni la mancanza innanzitutto è di vino nuovo. E il desiderio della sua Chiesa è il desiderio nel quale è riflesso il desiderio dell'uomo è di colmare questa mancanza. Abbiamo bisogno di vino nuovo, abbiamo bisogno di chi ci porti il vino nuovo. Le nozze di Cana, il vino nuovo. E il vino nuovo è la rivelazione di Gesù come sposo messianico. A Cana Gesù è lo sposo, è il Messia, è l'inviato. Gesù è lo sposo, il Messia è lo sposo, venuto a portare ciò che manca alle nozze umane, il vino nuovo. E il vino nuovo è il volto nuovo di Dio che lui porta, è il volto nuovo dell'uomo che lui porta. La legge, l'acqua, fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità per mezzo di Gesù Cristo. L'acqua, che è dono, è trasformata in vino. Gesù non è venuto ad abolire, ma è venuto a portare a compimento, a portare a compimento. Tutto questo accadde 3 giorni dopo. Rievoca il terzo giorno, il giorno in cui il Signore manifestò la sua gloria a Mosè sul Sinai, con il dono della legge. E al terzo giorno che cosa accade? Accade che Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Ora, gloria, la doxa, kavod, gloria, vuol dire spessa e splendida verità. Gesù a Cana, trasformando l'acqua nel vino buono, nuovo, della rivelazione di Dio e dell'uomo in verità, manifesta la sua gloria, la sua spessa e splendida verità. È davvero il Messia atteso, è davvero lo sposo atteso da Israele e dalle genti. L'atteso è il venuto ed opera questa trasformazione. Ecco chi sono i discepoli, quelli che credono in lui, Gesù di Nazaret, il figlio di Maria, che ha questo colloquio con sua madre, proprio qui a Cana. Il figlio di Maria è lo sposo atteso dalla sposa, l'umanità, a portargli in dono il vino nuovo, buono. Tu servi il vino buono alla fine, quando tutti sono brilli e ti fan bere qualsiasi cosa dicendo che è buona. Tu porti il vino buono alla fine. E il vino buono è detto, lo ripeto all'inverosimile, nessuno, Giovanni 1,18, nessuno ha mai visto Dio. Nessuno ha mai visto Dio. Dio, nessuno l'ha mai visto. Proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Chi di noi ha visto Dio? Io no. Chi di noi ha sentito Dio voce a voce? Io no. Allora, nessuno ha mai visto Dio. Dio abita una luce inaccessibile. Non è alla nostra portata. Bisogna averlo chiaro questo, ecco. Quindi accogliere anche questo aspetto, per esempio molto sottolineato da un grande teologo protestante come Karl Barth. Dio è il tutt'altro, è il tutt'oltre. Quindi attenzione, facciamo troppi discorsi su chi non abbiamo mai visto. Diamo troppe immagini a chi non abbiamo mai visto. Ebbene, un'ecologia interiore su queste cose. Forse ve l'ho già detto, io quando ero liceale a Firenze avevo come insegnante di filosofia padre Davide Turoldo. E a un certo punto, con questo atteggiamento saputello dei liceali sedicenni, diciassettenni di allora, vado da lui e gli dico: professore, ho il sospetto di non credere in Dio. Mi guarda e fa: era ora. Era ora che tu inizi il discorso della purificazione, pur essendo giovane, di tutte le immagini di Dio e di tutti i discorsi su Dio dentro di te. Fai pulizia. Poi aggiunse: lascia un posto al Cristo. È Lui che ti crea dentro l'immagine di Dio, il suo Dio. Ecco allora, questo era, e Giovanni intende proprio attraverso questa scrittura risvegliare i suoi e l'uomo a questo. Uomo, tu hai il problema di Dio, chiediti quale. Uomo, tu hai il problema dell'uomo, chiediti quale. Io sono la verità di Dio, io sono la verità dell'uomo. Sono venuto per questo. E questo è un vino atteso. È un vino atteso. Isaia 25:6. Preparerai il Signore per tutti i popoli su questo monte un banchetto di vini eccellenti, raffinati. Al cuore di un mondo duro, dove si beve amarezza e fiele, ecco questo sogno. Verrà il tempo in cui berremo vini raffinati nella casa di Dio. Verrà il tempo, come dice il Siracide 9:10, vino nuovo, amico nuovo, il vino che lui ti porta ti rende amico di tutti. Ti libera dalla inimicizia. Infatti, quando uno è brillo, può essere pericoloso, ma può essere anche estremamente gioievole. Non so se è chiaro. Ecco, questo sogno, che poi è il sogno umano, è così la sapienza. Proverbi 9:16. La sapienza si è costruita la casa, ha preparato il suo vino e ha imbandito la sua tavola. Chi è inesperto venga qui, a chi è privo di senno ella dice: venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato. Abbandonate l'inesperienza e vivrete, andate diritti per la via della intelligenza. Pensate un attimo alla celebrazione eucaristica. Viene preparata una tavola. Inesperti, inintelligenti, dubbiosi, inquieti, arrabbiati. La sapienza vi invita a tavola, mangiate quel pane, bevete quel vino, diventate sapienti, esperti del vivere. Noi diventiamo quello che mangiamo e che beviamo. Mangia quel pane, bevi quel vino. Sai chi è? Tu mangi e bevi lo sposo messianico che risorto dimora e vive in te e ti rende, ecco la trasformazione, simile a lui. Diventa un pezzo di pane per l'uomo. Non spezzarlo, ma spezzati per lui. Non mangiarlo, non divorarlo, ma datti in pasto a lui. Bevi un calice di vino, il sangue, la vita. Diventa una vita donata all'altro. Questo è diventare esperti, adulti, ecco il cristiano adulto, sapienti. E quindi, ecco che ecco, è a Cana, ecco, e il segno è preparata la tavola. Manca questo vino, Gesù porta questo vino, questo cibo. Ecco, questo, ecco, e quindi era il vino che mancava. Finalmente smetti di bere le immagini, i discorsi, le favole che ti raccontano su Dio. Bevi il racconto di Dio fatto da Gesù. Fatto da Gesù. Finalmente ti liberano, ecco, da tutte le favole che ti hanno raccontato sull'uomo. Bevi la sua immagine di uomo, e l'abbiamo vista stamattina, figlio, figlia, amato, amata da sempre, figlio, figlia, inviata nel tempo ad amare come amata, figlio, figlia, risorta per sempre nel mondo di Dio. Ecco il vino nuovo. Passalo ai commensali. E Maria è presente come colei che intuisce. Ecco. Non hanno. Ecco, quindi. Ma in fondo l'uomo ha sete di questo, ha sete di una immagine alta e pura di Dio e di uomo. Sono stanco di caricature su Dio e sull'uomo. E questo è il permanente. Che Dio sia pane in Gesù, pane che si spezza, vita che si versa e si dona. È permanente che l'uomo sia un amato così, inviato ad amare così, questo è permanente, non passa. È il permanente dentro le immagini e i discorsi che l'uomo si fa e fa su Dio e sull'uomo. Bisogna avere, ecco, questo punto di riferimento. Io non mi rifiuto a nessun discorso su Dio e sull'uomo, ci mancherebbe, ma ho davanti a me il principio critico di ogni discorso su Dio e sull'uomo. Ecco perché è importante, come Chiesa, la sinodalità, camminare insieme verso l'immagine alta e pura di Dio, verso l'immagine alta e pura dell'uomo. E Maria è questa tutta creatura preoccupata che è a pranzo di questi amici che durava una settimana con il figlio, viene a mancare il vino e lei che interviene, non hanno vino. La festa rischia di intristirsi. Maria intende dire: figlio, sta a sentire, potrebbe essere questo il tuo dono agli sposi perché la loro festa non intristisca. Probabilmente pensava al vino normale. Gesù gli dice: donna, che vuoi da me? Che vuoi da me? Che cosa a me e a te, o donna? Dice: non posso intervenire perché non è giunta la mia ora. L'ora del dono del vino è l'ora della croce, che è l'ora del dono dello Spirito. E nello Spirito noi diciamo Abba, Padre, immagine di Dio. E nello Spirito noi diciamo fratello e sorella, l'immagine dell'uomo. E nello Spirito noi diciamo vita eterna, il futuro. Ma non è ancora giunta la mia ora. Maria lo sa, no, non tocca a lei stabilire i tempi. Ma una cosa intuisce: va bene, ma può essere dato almeno un segno dell'ora. E allora se dice ai camerieri: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Ecco allora Maria, ecco così. Questa è l'unica parola che Maria rivolge agli uomini nel Vangelo. Per me è sufficiente. Che cosa ci dice Maria? Fate quello che vi dirà. Ci rimanda a lui e alla sua parola. E alla sua parola. Maria non trattiene a sé e non ha parole da aggiungere o da togliere a quelle del figlio. Ci rimanda alla sua parola. Ma tu non vai mai nei luoghi delle apparizioni. Sarà anche vero, ma me ne ha detta una di parole, che credetemi mi basta. Mi manda al Vangelo. Dove voleva andare? Non so se è chiaro. Allora avere anche chiare, ecco, ecco. Questo non vuol dire che non possa dire una parola dove vuole, che sono io, ecco. Ma è sempre una parola, le sue riferite da quelli che hanno le apparizioni, che devo sempre confrontare con la parola del Vangelo. L'ultima parola è sempre del Vangelo. Questo è onorare Maria. E anche Gesù la onora quando quella donna le dice: beato il seno, ecco, che ti ha nutrito. Cosa risponde? Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ed Elisabetta dice a Maria: beata te perché hai creduto alle parole del Signore. È l'immagine della fede. Questo è decisivo. E Gesù nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15-14 lo sottolinea: voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando, se fate la mia parola. Allora ecco, quando anche da parte nostra, ecco, si tratta qui di ravvivare la sete. Di vagliare le seti. Ho sete di un'immagine bella di Dio, che il mondo si attende da noi. Ho sete di un'immagine alta di uomo, che il mondo si attende da noi. Ho sete di una speranza che il male e la morte non hanno l'ultima parola, che il mondo si attende da noi. Ecco allora, prendete e bevete, prendete e mangiate. Il discepolo è colui che crede che Gesù è il venuto a convocare a tavola e a dare il vino buono del volto di Dio, del volto dell'uomo, del destino dell'universo. Il primo dei segni, e manifesta la sua gloria di figlio di Messia, di figlio di Dio. E venite, prendete e bevete con un preavviso. Bere per credere. Se aspetti a bere dopo aver creduto bene, rischi di non bere mai. Ciò sia chiaro. Bevo per quello che capisco, ma bevo. Cioè, faccio spazio in me a questo messaggio, nonostante magari abbia dei dubbi, delle incertezze. Ma sarà vero, ma sarà un'illusione. Boh. Comunque sia, questa parola la bevo. Credettero in Lui, la bevo. E magari con il tempo, andando avanti, dico: beh, da credulone nei vini e nei pani, nei racconti che ti hanno dato a bere, questa bevanda non solo è la migliore, ma rischia anche di essere vera. Non so se è chiaro. Allora qui nasce la preghiera: Signore, credo, aiuta la mia poca fede a credere in te come il portatore, ecco, di questo vino buono che ci apre a un Dio buono e a un uomo di bontà. E Maria che ci esorta: fate quello che vi dice. Consigliera di fede. Cara. Ecco. Poi la nostra sete va, ecco, la nostra sete di Lui raggiunge poi nuovi aspetti nell'incontro con la samaritana. Domani vedremo Nicodemo e con la samaritana. È l'incontro di due seti. La sete di Gesù che dice alla samaritana: dammi da bere, dammi da bere. Un'acqua umanissima del pozzo, che poi è l'immagine e la figura di altre acque. È la samaritana che dice a Gesù: dammi di quest'acqua. Tutte e due chiedono: dammi da bere, dammi di quest'acqua. Ed è un incontro simbolicamente sponsale. Finalmente la samaritana, scusatemi l'espressione, trova marito, dopo che ne ha avuti tanti, ma non è, nessuno era. Erano gli idoli. È un incontro sponsale. Non a caso è un incontro che avviene presso un pozzo, il pozzo di Giacobbe. E gli incontri al pozzo di un uomo e di una donna nella Bibbia sono gli incontri del fidanzamento. È l'incontro del servo di Abramo e Rebecca. Genesi 24. È l'incontro tra Giacobbe e Rachele. Genesi 29. È l'incontro tra Mosè e le figlie di Reuel, sacerdote di Madia. Tutti incontri finiti in nozze. In nozze. E nella nuzialità, stiamo attenti, il primo dono che si porta reciproco è la propria sete. Io ho sete di te, tu hai sete di me. È la propria sete. Dammi da bere, dammi di quest'acqua. Gesù ha sete della samaritana Samaria e ha sete di donare la sua acqua. Questo è il suo desiderio, che coincide con la volontà del Padre, come precisa il dialogo di Gesù in questo capitolo con i discepoli, quando gli dicono: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. E la sua opera e la sua volontà è che io sia l'acqua sorgiva per la samaritana, nel caso. Questa è la fave di Gesù, che si compia la volontà del Padre, nel caso che la Samaria cessi di essere priva della conoscenza di chi si adora. Non si adora più su questo monte né in Gerusalemme, ma in spirito e verità. Il Padre cerca adoratori in spirito e verità. Ecco la sete di Gesù, che la samaritana e in lei la Samaria, etnicamente nemica. E la samaritana lo ricorda Gesù: tu giudeo, chiedi da bere a me? Tra noi c'è un muro di inimicizia insuperabile. Ora Gesù, il Messia sposo di Israele, venuto a portare in dono il vino che mancava a Israele, è altresì il profeta Messia, sposo della Samaria, venuto a portare a lei l'acqua che mancava. Tutto questo accade che era mezzogiorno. Passa dalle tenebre al mezzogiorno, alla luce. Bevendo quest'acqua. Allora ecco, bevendo questa, dammi da bere, inizia tutto. Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Come mai? È Gesù che risponde: se tu conoscessi il dono di Dio. E chi è colui che ti dice dammi da bere? Tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato di quest'acqua. E chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Quest'acqua diventerà in lui sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Se tu conoscessi il dono di Dio, tu gli avresti chiesto di quest'acqua. Tu. E quest'acqua che io ti dono, ecco, zampilla in te. Ed è in te acqua di vita eterna. Per Giovanni l'acqua è lo Spirito Santo. Se tu conoscessi il dono di Dio, lo Spirito Santo, lo Spirito Santo in te che fa di te il Tempio di Dio, lo Spirito Santo in te che fa di te la creatura che adora bene il Padre, in spirito e verità. E la Samaritana: dammi quest'acqua. Nel frattempo Gesù cambia discorso, va a chiamare tuo marito, completa il discorso. Il sesto, che marito non è, dopo averne avuti cinque, che sono l'evocazione dei cinque santuari dedicati agli idoli nelle alture della Samaria. Samaria, per ora il tuo sposo è un idolo. Capite? Bisogna che dall'idolatria tu passi all'adorazione di mio Padre in spirito e verità. Gesù conosce la Samaria per quello che è, prostituita agli idoli. E quella donna, rivelata a se stessa, non fa che dire: Signore, vedo che tu sei un profeta. Da giudeo scismatico, ecco la confessione di fede della samaritana passa alla confessione di Gesù come profeta. Sei un inviato di Dio. Quindi, se tu conoscessi colui che ti parla, il giudeo a te nemico è il profeta di Dio. Poi c'è tutto il discorso sul culto, su quale tempio. Allora la samaritana dice: so che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa sul come adorare Dio. Le dice Gesù: sono io quello che parla con te. Ecco il cammino di fede della samaritana. Chi è Gesù? Un giudeo, un profeta, il Messia, cioè figlio di Dio. E la samaritana diventa missionaria, va ad annunciare. E i samaritani vengono a vedere. Poi concludono dicendo alla samaritana: non crediamo più solo per quello che tu ci hai detto, ma noi abbiamo visto e udito che costui, ecco un atto alto di fede, è il salvatore del mondo. È il portatore del volto di Dio, vero, e del volto dell'uomo, vero, al mondo. È colui che dice: risolviamo un attimino il conflitto dei templi. L'uomo si uccide perché crede che il vero Dio è nel suo monte, è nel mio santuario. Gli uni dicono Gerusalemme, gli altri il monte Garizim, altri, ognuno ha la sua città sacra, ognuno ha il suo tempio sacro. Il conflitto dei templi. Gesù dice: il conflitto dei templi va risolto in radice. Va risolto in radice. Chiariamo una cosa: il Tempio di Dio non è manufatto. Il Tempio di Dio è di carne. Il Tempio di Dio è Lui, l'ha cacciata dal Tempio. Io sono il Tempio di Dio, mi distruggerete, ma dopo 3 giorni risorgo. Gesù è il Tempio di Dio, il luogo nel quale Dio si racconta. E si racconta come padre con viscere materne. È il figlio, è il fratello, è l'erede. A immagine di Gesù, il Tempio di Dio è l'uomo fragile e mortale. La mia casa è l'uomo. La mia dimora è l'uomo. Tant'è vero che se stiamo attenti, anche quando andiamo a messa si fa la comunione, a voler dire dimora in te. Ed è inutile imprigionarlo lì in quel tabernacolo, scusatemi. Da lì vuole uscire. per trovare il tabernacolo di Dio è il cuore della creatura umana, del Dio di Gesù. Quella è la sua casa. Ecco perché ogni vero sacrilegio è lo sfregio nei confronti dell'uomo. Quella è la sua casa. E anche qui, ecco, allora ecco, quello che dice: non adorerete più, qui proprio, non adorerete più né su questo monte, né in Gerusalemme, ma in spirito e verità. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Qui spirito vuol dire innanzitutto cuore, poi anche Spirito Santo. Il cuore dell'uomo, lo spirito dell'uomo, è la dimora di Dio, e Dio va adorato con il cuore e in verità. E che cosa poi significa in concreto qui in verità? Lo dice subito. Non c'è appena chi adora laove Dio è presente, laove è adorato con il cuore in verità, ove il termine adorare significa baciare, ad os. La mano dalla bocca a. Era l'adorazione che si faceva alla statua dell'idolo o dell'imperatore nelle città dell'impero romano. Quando passava la statua gli si mandavano baci. Quando noi facciamo le processioni, ecco, o della Madonna o dei santi, si getta fiori, si usava almeno, e si mandavano baci. Il Padre cerca figli che lo amano, ma che lo amano con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, e che lo amano in verità, come Padre rivelato da Gesù, Padre con viscere materne, e che lo amano in verità, come Padre di tutti, come Padre di tutti. Padre dunque che nel profondo, come dirà Paolo nella lettera agli Efesini, in Gesù, nel profondo spezza il muro di separazione tra ebrei, samaritani e greci, il cui nome è inimicizia. Adorare Dio in spirito e verità vuol dire il Padre di Gesù ama, il Padre di Gesù ama ciò che il Padre di Gesù in Gesù ti dice. Tutti sono egualmente figli e figlie, samaritani, ebrei, greci. Tutti. E se lo accoglie in te, spezza in te, nel suo spirito, il muro della separazione. Non hai più nemici, ebrei, samaritani, greci. Puoi avere altri che ti sono nemico, ma tu non hai un cuore nemico verso nessuno. Tutti. Per cui quando vai in strada, chiunque incontri per te è figlio amato da Dio, è fratello e sorella da amare. Non gli chiedi se è cristiano o se non è cristiano, se è algerino o se è ucraino, scusate. No. Ma stai attento al suo bisogno. Ecco allora, adorare il Padre, ecco, adorare Lui come amarlo, come Padre con viscere materne, amarlo come colui che ha accolto in noi, spezza in noi la categoria del nemico. E la Chiesa deve essere nella storia l'oasi dell'amicizia di Dio per ogni creatura. Ecco perché poveri, malati, disgraziati, forestieri, falliti, tutto quello che volete, la loro casa naturale dovrebbe essere la Chiesa. Dove si sentono dire figli. Io sorrido perché con l'Azione Cattolica di Fiesole ogni anno facciamo una settimana adulti, le famiglie montagna, portando con sé sempre un bel gruppo, quest'anno erano 10, di gente per vari motivi, tra cui una, così ecco, è com'è, ecco, di Toscana, nella sua tifosa della Fiorentina all'inverosimile, che si diverta a dirmene di tutti i colori e a scrivermene di tutti i colori, perché io sono gobbo, come dice lei, da piccolo juventino. E allora è una lotta, ogni settimana, cioè il telefonino lo fa anche ogni settimana, mi manda il messaggino. Gianca, ferma così, ti devo dire, ti mando, se per caso non lo sai, il risultato della tua Juve. Tra settimana avete mangiato 2 cotolette, comunque forza Viola. E così ad altri, hanno preso un benvolere che ormai, ecco direi, e la Chiesa di Fiesole è diventata la loro casa. Tanto che al campo a volte ci si chiede, ma chi lo dirige il campo? Loro, bene. E cominciano già ora, 8 mesi prima, a dire dove faremo il prossimo campo. Questo per dire che ci sono questi, diciamo la parola, poveri in senso evangelico, che finalmente hanno incontrato bocche che li chiamano per nome, occhi che li guardano con affetto. Luogo che li ospita, a casa loro. E qui io mi commuovo, ma questa è la Chiesa. Proprio la casa degli adoratori del Padre, che dal Padre hanno appreso nello Spirito, alla maniera di Gesù, a leggere tutti come figli, figlie, fratelli e sorelle, a partire dagli scarti, come dice Papa Francesco, la ricchezza della Chiesa. Non so se mi spiego. Ecco allora questo incontro con la Samaritana. Ecco, quindi con questo concludo, e purtroppo con questo concludo, a voler dire Attenzione, Dio non invia al mondo Bibbie e sacramenti, questa è propaganda religiosa. Dio manda al mondo uomini e donne trasformati e trasformate dalla Bibbia e dal sacramento. Andare a messa, il grande incontro domenicale, non è innanzitutto un atto devozionale o del t'adoriamo ostia divina, scusatemi. Lui che a volte si stufa anche, non faccio che dirvi prendete e mangiate e non fate che dire prendiamo e cantiamo. Cioè, vuole che noi mangiamo, perché è il mangiare che trasforma. Si va allora per essere trasformati in figli e figlie a immagini del Figlio, figli del Padre, che lo amano e gli mandano un bacio, certo, fratelli e sorelle all'altro. I tempi non sono più un motivo di conflitto e di separazione, perché il Tempio di Dio è l'uomo. È l'uomo cosciente di essere il Tempio di Dio e da Dio trasformato in un Dio che si fa vicino all'altro come fratello e sorella, a partire dagli ultimi. In questo Dio è santificato, è onorato ed è manifestato. Allora si va ai sacramenti per essere trasformati. Sono il giardino della nuova. Nasce l'uomo, l'uomo. Siamo noi, povera gente. Non è importante se siamo più o meno sgangherati o devastati. L'importante è avere passione. La passione di essere il luogo in cui Lui dimora e attraverso cui il Padre, per mezzo di Gesù, nel Figlio, continua a guardare con occhi di fiducia, di speranza e di amore ogni creatura. Se tu conoscessi il nome di Dio. A questo punto introduco domani mattina, l'importante è una cosa: nascere di nuovo. La nascita di Nicodemo. Anche lì va di notte per arrivare al mezzogiorno, alla luce. Io concludo così.